Grazie, no, grazie, grazie di avermi invitato, grazie a voi di esserci a guardare qualcosa che purtroppo dovrei dire non c'è più. Il cielo soprannano in realtà c'è, e quello, per quello ho voluto mettere giù un'immagine assurda con la Via Lattea fantastica, ovviamente fotomontaggio, non sarà vero, perché il cielo non è sparito, il cielo c'è, è lì, e siamo noi che non lo riusciamo più a vedere perché illuminiamo troppo le città, però non è sparito. Tra l'altro l'ultima volta in cui si è visto un cielo non proprio così ma quasi è brutto, era durante la guerra, c'era l'oscuramento e almeno il cielo si vedeva, però non è che uno vorrebbe avere la guerra per guardare il cielo. Quello che vi consiglio, andate fuori Milano in un posto lontano dalle luci per andare a guardarlo. Io arrivo da questo posto, quindi se siete milanesi e non potete andare fuori, un cielo come quello lo trovate qui dentro, è finto ma sembra vero, per cui è davvero bello, quindi passate a trovare il planetario, che come mi fanno notare molti è un posto che nella Milano industriale, finanziaria, non produce, non fa niente, no, però fa vedere il cielo stellato, e questo mi sembra non poco. Trovate le informazioni su quando ci sono gli appuntamenti, i titoli, perché cambiano sul sito. E questo è in realtà il planetario, questa macchina qua, quindi è un cielo artificiale, oggi lo chiameremo simulatore di cielo, ma non è il termine giusto perché, come vedete dalla console, è un simulatore di cielo senza computer. Molti dei ragazzi di oggi che vengono si stupiscono, non va in internet, non c'è un computer, non c'è una telecamera, però è bello lo stesso. Eh sì, è tutto ottico meccanico, è un gioiellino, questa macchina del 1968, planetario del 1930, ma dal 68 funziona. Trovate un computer, un telefono, qualcosa che funziona dal 68, deve essere meccanico per funzionare, perché l'elettronica non dura purtroppo così tanto. Però il mio compito non è parlare del planetario, sarebbe bello magari, però poi non ci riusciremo a fare una lezione là, in planetario, sotto il cielo finto ma sembra vero, insomma, di questo strumento, è raccontarvi qualcosa di cosa c'è sopra di noi, soprattutto un po', visto anche il posto, raccontare qualcosa di più. Come si fa a dire qualcosa del cielo oltre a guardarlo? Come si può riconoscere una stella da un'altra? E soprattutto sarebbe bello anche cercare di capire perché quelle stelle stanno là, perché questo è un problema che sembra moderno, oggi sappiamo l'astrofisica stellare è fantastica, ma fin dagli antichità, questa è una cosa di quella degli egizi, si chiedevano, è bellissimo, mi piace tanto questo disegno, perché si chiedevano come facevano le stelle a stare su. Stanno su perché sono appese a una tenda che è fissata sulla cima dei monti, sotto scorre il Nilo, perché uno dice, perché sta su quella roba lì? È strano, non può star su, deve cadere, per come tutte le cose che cadono, ma se è appesa sta su e illumina un po' come le lampadine. Ecco, invece questo che è il cielo sopra Milano, se dovessi dire, sì, va bene, questo è il cielo ideale, il cielo vero è questo. Ci sono, le stelle ci sono. Se guardate bene ce n'è una qui, ce n'è una qua, ce n'è una qua, ce n'è un'altra qua. Ecco, purtroppo, questo è il guaio delle luci cittadine, questo è il cielo con l'inquinamento di Milano in Piazza del Duomo. Più di questo, proprio se siete fortunati, anche in giornate splendide come è stata questa ieri, questa notte, forse per chi era un po' in periferia almeno o sopra in alto, perché anche in centro, ma se sei un po' più su, se sei al di sopra almeno delle luci dei lampioni e delle vetrine, qualcosa di più si vede. Però è difficile, difficile perché non ti appassiona, tu cosa guardi una cosa così, mica ti fermi a guardarlo, quello di prima sì, questo no. Ecco, però il guaio è che sarebbe più facile in realtà, perché dirvi che ci sono tre stelle è più facile capire quali sono, per cui se ne vedi in tutto quattro la lezione è molto semplice, vi dico quali sono le quattro stelle che stasera vedrete guardando fuori dalla finestra ed è finita. In realtà ce n'è qualcuna di più, però le più luminose ovviamente si vedranno sempre, sono quelle che poi hanno i nomi importanti, insomma i nomi, tutte le stelle in qualche modo sono nominate, magari una sigla di catalogo le più deboli, ma quelle più luminose che hanno visto tutti, nella nostra tradizione i loro nomi arrivano dalla tradizione araba ma con i miti greci, quindi le costellazioni sono greche, ma i nomi delle stelle sono spesso arabi, per cui è bello che le tre civiltà poi del Mediterraneo, quindi romani, perché poi alcuni nomi poi sono in latino, vedrete, un po', ci sono un po' di cose, greca e araba, sono insieme in cielo, ognuno a raccontare un pezzo di quelle stelle che sono le stesse per tutti i popoli, le abbiamo viste tutti, ognuno ci ha messo qualcosa della sua tradizione. Quindi queste sarebbero quelle tre stelline che si vedono, quindi Deneb, Vega e Altair, si possono vedere anche da Milano e se andiate prima, perché ho voluto portarlo, ma questo è una giornata come ieri ce la facevate, cioè ieri, e quindi questo è il giorno di stasera, se guardate questa è stasera il 24 alle 19:30, quindi uscire uno da qua, se fosse un tramonto come quello di ieri, perché questa è la parte sud-ovest, vicino alla Luna, quindi cercate la Luna che è facile da vedere, ci sarà un puntino luminoso che però è un pianeta, che ancora per poco si riesce a vedere, quindi il pianeta Saturno, sono tornare un po' indietro, fa ancora molto chiaro, in realtà farete fatica a vederlo, perché lo vedrete all'ultimo momento se avete l'orizzonte sgombro, basta ci sia una casa davanti e non lo vedete più, ma non potevo non metterlo per chi magari a casa ha un bellissimo balcone con l'orizzonte sud-ovest lì sgombro, e allora è bello vedere la Luna e vedere Saturno, sapere vicino alla Luna c'è una, non è una stella, ma il pianeta Saturno. Altair, che era quella, era qua, è finita qua sopra, perché le stelle durante la notte, questo è il primo guaio per indicare che stelle c'è da guardare, qual è il cielo sopra Milano, si spostano, Altair va giù. Notate questa, magari questa cosa qui, questa specie di triangolone con la schiena curva che va ancora più giù, poi sparisce. Era qua, qua è, se lo vedete era qui sopra, poi man mano va giù. Ecco, questo qui sarebbe il Capricorno, ma queste sono costellazioni che sono sempre all'orizzonte e non ve ne parlo oggi perché nell'orizzonte milanese purtroppo è sempre con almeno un po' di foschia e con la foschia queste stelle non si vedono. Invece quelle tre, in realtà è le Vega, beh, quelle tre si vedono bene e quindi queste tre se ne può parlare, almeno raccontare, perché la prima cosa è, per conoscere il cielo, è conoscerne qualcuna, almeno da qualcuna. Quelle tre si vedono, sono dalla parte sud-ovest, guardateci stasera e cominciate a conoscere queste tre stelline che gli astronomi per ora tutte e tre insieme non gli hanno trovato molta fantasia, li vedete poi che fantasia avranno gli astronomi per altre, ma per queste tutto sommato tre stelline con in mezzo la Via Lattea che da Milano non si vede, però formano un triangolo e l'hanno chiamato volgarmente triangolo estivo, poca fantasia, estivo perché ci ha accompagnato tutta estate, le abbiamo viste tutta l'estate queste tre stelline qua, tre stelline che però in realtà fanno parte di tre disegni del cielo, che sono le costellazioni, sono dei disegni inventati dall'uomo e quindi cambiano civiltà per civiltà. Questi disegni, queste tre stelline, sono parti di ognuna di un proprio disegno, quindi il triangolo estivo non è una vera e propria costellazione, è qualcosa che ci siamo inventati perché è facile vedere le tre stelle e chiamarle con un certo nome per riconoscerle. In realtà ognuna di loro fa parte di un disegno più complicato, però bisogna vedere più stelle, perché se uno vede tre stelle più di un triangolo non fa. E invece queste, questa è Deneb, quella che abbiamo visto qua sopra, è in realtà una stella di questo gruppo di stelle, che fanno una, in realtà le più luminose sono quelle più grosse, quindi fanno una specie di croce, e Deneb, uno va a cercare il significato di Deneb, vuol dire coda, per cui coda già vuol dire un animale. Perché quale animale? Ecco, questo Deneb, il nome completo, se uno lo va a guardare, è Deneb al, ve lo dico come è scritto, Dayaya Collilungo, che è arabo e vuol dire la coda della gallina. Per cui questa dovrebbe essere una gallina, con la coda, e qui c'è il collo e qui ci sono le ali della gallina, però le galline non volano. E questo è il primo problema, nel 600 questo è diventato non più una gallina ma un cigno. Quindi questa è la coda del cigno, questo è il becco del cigno, albireo che vuol dire il becco, deve essere anche di una gallina, coda e le ali di questo cigno che vola nella Via Lattea. Come si fa a vedere? Ci vuole un po' di fantasia. Un po' di fantasia, si uniscono i puntini con delle linee, che cosa apparirà? Questo è il cigno che dovreste immaginare in cielo, che gli antichi vedevano così, cioè è un cigno, non è poi così diverso, questo è un cigno vero, questo è il cigno disegnato. Ecco, tra l'altro io ho avuto in planetario il mio collega di Alessandria d'Egitto e poiché ti dicono che vuol dire Dene Bandaiaghi a coda della gallina e tutte queste cose, ma è vero che è così, e gli ho detto è vero che Dene Bandaiaghi vuol dire la coda della gallina, e mi guarda in maniera un po' sconcertata, dice ma non c'è una stella così, come no, io ho acceso il planetario e ho detto questa qui è Deneb, ah, Zane Balda Gega, questa è la pronuncia, Zane Balda Gega, pronuncia detta da me che riporto lui, che vuol dire la coda della gallina, è vero, ma la pronuncia, chissà come pronunciano gli arabi le stelle che noi diciamo nome arabo, per cui non fidatevi di come io pronuncio, le pronunce italianizzate come un po' tutti. E questo cigno, poi perché una volta che uno ha individuato le stelle, ha individuato la figura, come si fa a ricordarsi in qualche modo di più di questa costellazione? Ci si inventa una storia. E quindi c'è tutta la mitologia di questi disegni del cielo, delle costellazioni, tutti i miti, più o meno lunghi, elaborati, complicati, variati, perché è una tradizione orale, quindi ognuno ci aggiunge qualcosa del suo. Ad esempio questo cigno, è un cigno che è Zeus trasformato, è una delle trasformazioni di Zeus, Giove per i romani, Zeus per i greci, che per essere innamorato di Leda, regina di Sparta, che era sposata ovviamente regina di Sparta, c'era anche il re di Sparta, Tindaro, e per riuscire ad avvicinarsi a lei ha pensato di trasformarsi in un bellissimo cigno e volare verso Leda. Leda vede questo bellissimo cigno mansueto che si posa di fianco a lei, che lei comincia a accarezzarlo, che carino, che è, guarda com'è bravo sto cigno. Quando si accorge che è un cigno un po' intraprendente, è troppo tardi, solo che la cosa, i greci sono fantastici in queste storie, quella stessa notte sta anche col marito e dopo questa doppia avventura di Leda deporrà due uova, che un umano che depone uova, non preoccupatevi, succede, soprattutto se c'è di mezzo Zeus, è un cigno, deporrà due uova, da uno usciranno due figli di Zeus, che sono Polluce, dei due gemelli, e Elena, la famosa Elena di Troia, figli di Zeus immortali. Dall'altro, che invece è l'uovo di Tindaro, escono due mortali, Castore e Clitennestra. Quindi Castore e Polluce sono figli di padri diversi, uno mortale e l'altro immortale. Però i due gemelli non sono gemelli, ma fa niente, poi sono voluti bene. Quindi poi da dire avanti con la storia dei gemelli, perché i miti in cielo si intersecano. Zeus, tutto contento di questa sua trovata, si automette in cielo nella costellazione del cigno con la stella Dene, perché è la coda, la stella Aldireo, che se poi guardate Aldireo con un binocolino, forse non basta, un piccolo telescopio, è una stella doppia, è tanto bella perché è una stella arancione e una stella verdolina, per cui è bello perché sono due colori diversi, si vedono bene, è bello guardare le stelle, sono colorate, capirete poi il perché dei colori delle stelle, ma la prima impressione che fanno è perché sono belle da guardare. Questa invece è l'altra stellina del triangolo estivo, Vega. Vega è una costellazione tutto sommato più facile da capire. Questa è una lira, costellazione della lira, però è rappresentata non come lira, ma come cetra. Se c'è differenza, sì, andate a guardare, c'è differenza tra una cetra e una lira. Dovete immaginare una piccola arpa, quindi questa è la parte sopra, e qui ci sono tutte le corde. In realtà, appunto, qua ve la posso disegnare, sempre con molta fantasia. Questa è Vega. E questa cetra ha una storia altro che millenaria, perché l'ha creata Hermes, Mercurio, figlio di Zeus, il primo giorno di vita, era lì che giocava con una tartaruga, poi come tutti i bambini si stufano di giocare con la tartaruga, qualsiasi gioco, e lancia la tartaruga in aria, perché è stufato di giocare, ma questo povero figlio di Zeus, primo giorno di vita, ma è forte, poverina, sbatte e muore. Allora lui la ripulisce, col guscio, crea questo, perché non è una lira, ma una cetra, crea la lira che invece ha il guscio di tartaruga con le corde su e comincia a suonare, gioca per un po', poi si stufa anche di quello, butta via anche quello, va fuori dal primo giorno di vita, va fuori dalla grotta dove era e vede una mandria di mucche e del fratello Apollo e dice: "Sai che gli faccio uno scherzo?" Le fa camminare tutte indietro, le nasconde e poi tutto contento torna nella grotta. Quando arriva Apollo, che trova le mucche, Apollo è il dio della divinazione, comincia subito a capire che è stato il fratellino. E lo accusa: "Vi dammi queste mucche, dai." "Ma non cosa credi di fare? Cioè, tu vuoi accusare me, piccolino? Sono già un primo giorno di vita, cioè, in doccia, a me piace fare il bagnetto, piace stare a letto. No, che non lo sappia nostro padre Zeus che tu accusi me nel primo giorno di vita di averti rubato le tue mucche, non ne so niente." Poiché Apollo era sicuro, dice: "Senta, andiamo su da Zeus." Zeus dall'Olimpo ovviamente aveva visto tutto, ma era contento di sto ragazzino che cresceva bene, però dice: "Senti, vabbè, t'ho visto, ridagli ste mucche." E il povero Mercurio Hermes va giù e dice: "Sì, vabbè, però gli viene un'idea." Va a prendere lei, l'ira che aveva appena costruito, e comincia a suonare plim plum, plim plum, plim plum. Apollo era anche dio della musica. "Ecco, bellissimo sto strumento, fatto io, fantastico questo strumento, devo averlo io, non l'ho mai conosciuto." "L'ho fatto io, fatto io." No, devo averlo io, sono dio della musica, tutto quello che vuoi per questo strumento." "Le mucche, cambio." E da quel momento Mercurio Hermes diventa il dio anche dei commercianti e un po' anche degli imbroglioni, per cui il messaggero degli dei. Ecco, questa lira finisce da Apollo, Apollo la dà a suo figlio Orfeo, e quindi c'è tutta la storia che non vi racconto di Orfeo di Euridice, di lui che va addirittura all'inferno e commuove le divinità infernali con questa lira, riesce a strappare la sua moglie che era morta il giorno delle nozze, poverina, quindi però a dire: "Ok, con una promessa, guidala con la tua lira e non voltarti mai indietro." Lui non ce la fa, appena prima dell'uscita si volta e la perde per sempre, però poi la disperazione era talmente brava, sono stata lì, addirittura gli alberi venivano ad ascoltare le sue canzoni, quindi davvero bravo. Quindi questa lira finisce poi con lui e da quel momento viene messa in cielo, e quindi avete una lira in cielo che ha una storia, dicevo, altro che millenaria, parte da un dio, finisce a un altro, però ecco, ce l'avete in cielo. Capite che in questo modo quelle stelle che tutte le volte che guardate quando c'è un bel cielo stellato, sì, sono belle, ma sono tante, sono un po' lontane, sono superiori, sono sopra, sono in alto, sono divine, diventano un po' più umane perché gli avete associato una storia. Questa non ve la racconto tutta, è la terza Altair, perché qui la fantasia dovete sbizzarrirvi, perché tutto potreste vedere in queste stelline qui, tranne un'aquila che tiene un bambino che c'è in mano con una freccia sopra. Ecco, questa è un po' di fantasia, ed è l'aquila sempre mandata da Zeus che ha rapito Ganimede, questo è quello che diventerà il coppiere degli dei, il più bel fanciullo terrestre che l'ha portato su Nell'Olimpo. Perché c'è la freccia, chi lo sa, questa è andata persa, non è Cupido, è Ganimede, quindi non, boh, chi lo sa perché teneva una freccia, un pezzo di racconto che è andato perso, se qualcuno può inventarne qualcosa per cambiare, perché lo scopo di questi racconti è in qualche modo di ricordarsi di quelle. Quando vedete le tre stelle, le state insegnando, facendo vedere la storia di quello che c'è lì da vedere. Tre stelle, ricordarsi, dopo un po' non ne può più. Invece ricordarsi la storia dell'aquila, la storia del cigno, la storia della lira, beh, è più facile, serve a ricordarle meglio. Quindi questo triangolo estivo, Deneb, Vega, Altair, è un triangolo famoso, quindi cominciate a imparare queste tre, le vedrete stasera, le vedrete tutta l'estate prossima. Come si vedono? Vi faccio una foto del cielo, questa è una foto vera, quindi capite che è complicato vedere, ma sono le più luminose, per cui vedete che una, due e tre ci sono. Il cigno, questa era la coda, vedete che c'è il collo, questo è il Direo, e le ali, che vola nella Via Lattea, questa è Vega, e vedete che erano le quattro stelline che facevano la piccola cetra. E questa è l'aquila, che è complicato. La freccina che è sopra era questa. Questa è la freccina sopra, vedete che ha le due stelline che fanno la punta della faretra, della parte dietro della freccia, e la punta della freccia, no, era fatta così, se vi ricordate. Vedete, una, due, tre, quattro. Una freccina in cielo sopra l'aquila. E la galattea in mezzo. Ecco, ma io voglio concentrarmi, perché queste sono tre facili, ma già che ci sono, che se ne avete imparate tre, ve ne aggiungo una quarta, perché non la si nota mai prima e non se ne parla quasi mai, ma poi quando la vedi dopo la riconosci sempre. Di fianco al triangolo estivo, qua, queste stelline che sembrano piccole, sono una, due, tre, quattro e una, due, quattro. Quattro stelline più due. Questa, questo disegno, è la costellazione del delfino. È un delfino che salta fuori dall'acqua, questo è il muso del delfino. Come fai a vedersi un delfino sempre con un po' di fantasia? Queste sono le stelline, e beh, dai, ci assomiglia un po', no? Non può essere un delfino che salta fuori dall'acqua. Ecco, la vedete sempre di fianco al triangolo estivo, un po' in basso, vicino ad Altair, così serve anche a trovare meglio quale Altair di quelle. Ecco, perché questo delfino, a parte la sua storia, che racconta di un poeta che aveva fatto successo in Sicilia, arrivava da Atene, però tornando in patria ricco, i marinai gli vogliono rubare tutto, quindi gli dicono salta giù dalla nave, in pratica lo cacciano giù dalla nave, lui sarebbe morto, e loro si prendevano le ricchezze. Ma un delfino, al suono della sua lira, che qui c'è una lira, è sempre bello mischiare le cose, uno può dire, allora quella è la lira di Arione, di questo poeta? Sì, potreste anche fare un mito così, ci sono, hai detto che ci sono varie versioni. Ecco, questo delfino salva il poeta Arione, lo porta a sano e salvo ad Atene, dove aspetta l'arrivo con la polizia, chiamiamola così, anche lì, dei marinai, si rifà dare tutto, e quindi però quando è stato generoso questo delfino che ha salvato, Zeus, che ha visto tutto, lo mette in cielo e lo mette qua. Ma per noi italiani il delfino è qualcosa di speciale, perché è molto italiano questo delfino. Un po' perché ha avuto successo in Sicilia, tornava in Atene, quindi è un mito mediterraneo. Però c'è qualcosa di più. Se voi guardate i nomi di queste stelle del delfino, le due stelle principali si chiamano Swallow Chin, intanto capite anche questo che così serve per altro, Alfa Delfini. I nomi delle stelle sono alfa, beta, gamma, dalla più brillante alla meno brillante. Delfini è del delfino, quindi la stella più brillante del delfino, si chiama Swallow Chin. E beta, la seconda stella più brillante, è Rotanev. Dici, vabbè, ci hai dato Atene, Betane, Baltaghecchia, queste cose così, questo sarà Svalocin Rotaniev, sarà un russo, qualcosa del genere, saranno delle storie che hanno visto i russi. Niente di tutto questo, perché dovete leggerli al contrario. Leggete al contrario Svalocin e Rotaniev e viene fuori Nicolaus Venator, cioè Niccolò Cacciatore, che è un astronomo veramente esistito, lavorava in Sicilia da Piazzi in quel periodo lì, ed è l'unico italiano che è riuscito a farla franca, cioè ha dato il proprio nome a una stella e è rimasto. Non si può dare i nomi alle stelle, non accetta nessun organismo internazionale, di questo non se ne è accorto nessuno, e quindi con buona pace di tutti noi abbiamo un italiano che ha dato il suo nome a due stelle addirittura, Svalocin e Rotaniev, nella costellazione del Delfino. Se no chiamate Alfa Delfini e Beta Delfini, va bene, è lo stesso, però ecco, è bello pensare che lui ce l'ha fatta, è stato abbastanza furbo, si è recuperato da Hermes in qualche modo, a come imbrogliare un po'. Quindi queste tre stelline sono importanti. Vado veloce perché ho altre cose da dirvi, non tutti lì, che non preoccupate, non sarà tutta una serata sui miti. Questo perché non potevo non dare uno sguardo anche all'orizzonte nord. Perché nord, io so che due settimane fa vi abbia detto a Ilaria che le sette stelle del carro, che era un carro per lavori agricoli, le sette stelle per in Romagna chiamano i sette buoi, e sette buoi si dice sette, è facile, sette, e buoi si dice in latino triones, e se li mettete insieme settentrione, settentrione, nasce dai sette buoi, nasce dal grande carro, quindi il settentrione è lì. In realtà è il carro che è sempre dalla parte del nord, i romani lo usavano come stelle polari, quindi i romani usavano più questo, gli etruschi più invece il piccolo carro, che è appena sopra, ma dopo lo vedremo per bene. Qui non potevo non parlare di lui, ma in questo periodo, sopra Milano, in ottobre, il grande carro è sull'orizzonte, per cui anche se sono stelle molto brillanti, farete fatica a trovarle. Questi sono i sette buoi, septentriones, che fanno un carro per lavori agricoli. E qui c'è un altro problema che ho in planetario, soprattutto con i ragazzi, perché nessuno ha più visto un carro per lavori agricoli. Allora puoi anche dirgli che qui ci sono le ruote, e che questo è il carro, e questo come lo chiami? Questo è il timone del carro, quello che viene attaccato agli animali, ma se non l'hanno mai visto, soffrono. E allora mi tocca inventare una costellazione nuova, questo è il carrello del supermercato, sempre carro, ecco, papà e mamma vanno a fare la spesa. Ma va bene, cioè, l'importante è capire che è un carro, perché tanto siamo liberi di fare quello che vogliamo, e quindi queste sono le sette stelle, poi pure glielo faccio vedere, vabbè, se questo è il famoso carro per lavori agricoli, e questo è il famoso timone del carro. Si può giocare un po' con le stelle, anche perché sono finte queste cose, in realtà ci manca, quando guardiamo il cielo, una dimensione, la profondità, quanto sono lontane queste stelle. Ci sembrano tutte alla stessa distanza, non per niente parliamo di sfera celeste, ma in realtà non è così. Anche le stelle del carro, se voi poteste prendere una superastronave e andare molto più veloce della luce, vedete i nomi, tanto Dube, Merak, tutti i nomi arabi, e ovviamente sono legati alla figura che rappresentano, e se voi lasciatela dalla Terra si vedono così e fanno in fondo la figura di un carro con le due ruote, il timone così, ma in realtà è perché viste da Terra ci manca sempre la profondità del cielo, quanto sono lontane queste stelle, sono tutte alla stessa distanza o no? Ecco, se potessimo prendere un'astronave e andare verso queste stelle ci accorgeremmo di un po' di cose strane, diverse, cioè alcune sono più vicine, altre sono più lontane, per cui andando verso le stelle del carro la forma cambia, quindi visto da un altro punto dell'universo le costellazioni sono un'altra cosa, sono così viste da noi, da tutte le parti della Terra dove si vedono queste stelle qua, ma guardate, alcune sono più vicine, alcune sono lontanissime. Aliot non c'entra assolutamente niente con tutte le altre, e da qui che siete di fianco trovate il carro. Cos'è un carro? Qui è un'altra figura, un'altra costellazione. Quindi da altre parti del cosmo non avranno mai la costellazione del carro, le stelle di una costellazione tra loro molto spesso non c'entrano niente, alcune sono più brillanti e lontane, alcune sono più deboli e vicine, a noi sembrano tutte uguali, e invece non è così, la Terra è là e quindi se la guardiamo da dietro ovviamente questo non sarà il carro, se torniamo sulla Terra questa animazione vi fa vedere che man mano il carro si riforma, è proiettato. Sono proiettate all'infinito, a noi manca l'idea della profondità del cielo, per cui noi la chiamiamo infatti da sempre la sfera celeste e le pensiamo così le stelle. Ci manca la terza dimensione. Queste sono le stelle, ormai sappiamo le distanze delle stelle, quindi potete in qualche modo ricostruirle, e questo è quello che si dovrebbe fare, fare le costellazioni con le stelle vicine, ma non avrebbero niente da Terra, non le vedi così e non ti dicono niente. Quindi noi rimaniamo con la tradizione, ma vedete anche gli astronomi, Alfa Delfini si chiama Alfa Delfini, non si chiama in altro modo. Quindi quest'idea delle costellazioni serve anche in astronomia per identificare una porzione di cielo. E ragioniamo come facevano gli antichi, come se tutte le stelle fossero tutte alla stessa distanza a formare la sfera celeste. Tra l'altro c'è un'altra cosa che manca, il carro è così adesso, 100.000 anni fa è un aquilone, non è un carro, e tra 100.000 anni sarà la cazzuola del muratore, cioè inventeranno altre costellazioni, perché le stelle, anche se lentamente, tra loro si muovono. Per cui la distanza tra le stelle può cambiare, la forma di quelle che adesso abbiamo chiamato costellazioni cambierà e si modificherà. Quindi quello delle costellazioni è un nostro comodo modo di guardare il cielo. E allora ben venga anche il mio carrello del supermercato, ma si può inventare tante altre cose. Ad esempio questo che è il carro, perché non farlo con quattro ruote? Sempre carro è. Una, due, tre, quattro, ci mettete anche degli animali. Un'altra rappresentazione classica questa. Tutto il mondo anglosassone ha ancora meno fantasia, lo chiama il Big Dipper, il grande nestolo, un nestolone, in fondo il carro è un nestolone. E poi ovviamente c'è il Little Dipper, che è il nestolino, quello della stella polare. Oppure potrebbe essere un aratro, queste sono tutte raffigurazioni antiche, non sono moderne, il carro per lavoro agricolo, i sette buoi, l'aratro ci sta. Ma queste sono la tradizione romana. Andiamo in altri posti, ad esempio nel nord dell'Africa, dove si vede che loro, io immagino che in quel periodo era un periodo di siccità, che avevano molta fame, perché è vero, non è messo in orizzontale, è messo in verticale, ma dipende come lo guardate, e queste stelle sono un bellissimo cosciotto, un prosciuttone, potreste pensare a una cosa così. I Sioux, indiani d'America, anche loro vedono le stesse stelle, e anche per loro questo è un animale, ma che animali li hanno visto con queste sette stelle? Una puzzola, è la grande puzzola del cielo. Questo ovviamente potete immaginare da dove arriva, diventa un dromedario, anzi una cammella, esattamente, perché stessa specie, per loro sono lo stesso nome. I cinesi, anche loro stesse stelle, ma loro vedono il carro, di allora sono simili, il carro dell'imperatore, benissimo, ma per ogni stella gli fanno un disegnino, e per cui potete vedere il carro dell'imperatore, i dignitari, gli animali dell'imperatore. È fantasia, serve in qualche modo a riconoscere qualcosa in cielo che vi serva da riferimento. Uno dei modi più facili per riconoscere pian piano le costellazioni è partendo da poche, qualcuna che uno sa riconoscere, e magari sfruttando loro andare a cercare le altre. La famosa stella polare è comoda da trovare usando le stelle del carro, vedrete tra poco. Ma adesso, prima di passare alla povera polare, volevo incuriosirvi che il carro non è una costellazione per gli astronomi. Non ci sarà Alfa Carri, no, cioè non esiste, perché per gli astronomi il carro è come il triangolo estivo, un asterismo, questo è il nome che si dice per chiamare queste cose, è un insieme di stelle messe lì. Per gli astronomi questo è l'orsa maggiore, Ursa Major, questo qui esiste, quindi è la grande orsa, e non è facile vederci un orso. Io posso anche dirvi che questa è la coda, questo è il corpo, ma guardate, dovete disegnare e pensare che qui c'è la zampa davanti con due unghioni qua, la zampa di dietro con due unghioni qua, un'altra zampa di indietro con le due unghioni qua, e il muso col nasino qua. È grande l'orsa maggiore, coda, zampe di dietro, zampa davanti, muso e nasino. Il carro è un pezzetto di questa che è la costellazione dell'orsa maggiore. Perché un orso e non un orso, dovreste vederlo, no? Si vede? No, in realtà, senza sapere la storia, è che questa era una fanciulla, Callisto, di cui si è innamorato Giove, ma questo non ve la racconto se c'è tempo alla fine, ma andate a guardarla, è bello anche cercare i miti. Per cui, essendo prima una fanciulla, quando è stata messa in cielo, trasformata in orsa, l'anno in qualche modo cioè, è diventata l'orsa maggiore, la orsa, la grande orsa, non un orso. Altra curiosità che però gli greci spiegavano tranquillamente: se voi guardate gli orsi sulla Terra, non c'è un orso che abbia una coda così lunga. c'hanno tutti il codino piccolo, bianchi, bruni, grizzly, tutto quello che volete, c'hanno un codino piccolo. Perché l'orsa del cielo c'ha la coda così lunga? Spiegazione ovvia, è Zeus che l'ha messa in cielo, si è permette in cielo, l'ha presa per la coda, se l'ha tirata un po', e quindi la coda dell'orso del cielo è allungata perché l'ha tirata per la coda Zeus a metterlo su. Quindi è semplice, no? Bisogna, ma servono proprio anche questo per, vedete, tutto per aiutare a ricordare qualcosa. Uno guarda il grande orso, guarda la coda dell'orso, ecco, questa può servire però in qualche modo a indicarvi anche dov'è la polare. E forse era il senso di questa persona che segnava con un bastone qualcosa. Dovete prendere le ultime due qua e prolungare, guardate, faccio vedere queste che già disegnate, Dube Merak. Se voi andate dritti, ci sono sì delle stelle di mezzo, ma sono abbastanza deboli. Se uno vuole contare, conta circa 5 volte, ma contare in cielo non è mica così facile, cioè come fai? Però se voi prendete come direzione questa, la prima stella decente che incontrate, guardate, 1, 2, andate dritti, questa è la famosa stella polare, è lei. Quindi se voi trovate il carro, che è più facile, la stella polare la riuscite a trovare, e poi se volete il piccolo carro è fatta da queste quattro, una, due, una, tre. Da Milano il grande carro si vede, ha detto adesso è un po' difficile all'inizio della notte perché è proprio sull'orizzonte, poi per passare la notte si sposta, lo vedete meglio, poi nei prossimi mesi si vedrà meglio. Prendete queste due, la polare la si vede e si vedono queste due, queste è quasi impossibile vederle, troppa luce, sono più deboli. Però avete una conferma perché avete trovato il carro e la, dice la polare, guardate se di fianco, al contrario rispetto a questo carro, c'ha le due finali. Allora è lei. E la polare, giustamente, se voi dalla polare andate sull'orizzonte, trovate il punto cardinale nord, e quindi sapete orientarvi, che vuol dire trovare l'oriente, perché ho trovato un punto cardinale, se il nord è lì, il sud è dietro di me, di qui c'ho l'ovest e di là c'ho l'est. Posto, fatto. Se mi metto come voi più facile. Nord, sud, ovest, est.
Ma adesso nella star c'è nella coda della ossa minore?
Sì, sì, è la coda dell'orsa minore, perché anche lei è l'ossa minor e quindi anche lei c'ha la coda lunghissima come l'altra orsa. Questa è una storia un po' diversa, non però è sempre perché l'ha messa, è lunga perché ha messo in cielo anche questa, perché erano due orse, perché ci sono vari miti che si sovrappongono, che hanno nutrito Zeus quando era piccolino, quindi ci sono tante storie legate ai miti, e queste poi sono quelle greche. Ecco, però è vero che da qui, scendendo sull'orizzonte, guardate, faccio vedere com'è il disegno della piccola orsa, che è sempre abbastanza divertente perché avendo una coda così lunga vengono fuori di quelle cose, sembra un gattino, secondo la fine. Però il gatto in cielo non c'è, non l'hanno voluto, in cielo non c'è un gatto. Per ogni tanto qualcuno ha provato a metterlo dentro, ma poi quelle 88 costellazioni, 88 disegni riconosciuti dall'Unione Astronomica Internazionale, non c'hanno il gatto. Cani sì, ce n'è ben tre, ci sono ben tre cani in cielo, ma un gatto non c'è, non esiste. Ecco, per cui con questo voi trovate sempre in tutte le posizioni la vostra stella polare, la stella del nord. Anche quando è così, quando è così, cambiano. E perché la stella polare è così famosa? Perché poi cambia posizione. Beh, qui cominciamo a metterci qualcosa di astronomia. Se voi guardate il cielo, questo è il grande carro, questa è la polare. Adesso io faccio passare le ore. Passano le ore, passano le ore. Si spostano le stelle, non rimangono nella stessa posizione. Questo è un guaio. Io ho imparato che il grande carro era lì e me lo ritrovo di là. Dovete imparare a conoscerlo per distinguere il cielo. Però guardate, se lo faccio tornare indietro e le faccio andare veloce, guardate la polare, lei è ferma, sono le altre che gli girano intorno. Perché questo? Perché è colpa nostra. La polare non fa niente, le stelle in realtà non si spostano se non in 100.000 anni. Ecco, cosa succede? Succede che noi purtroppo siamo su un pianeta che non è fermo, ruota, lo sappiamo tutti, lo studiamo, ma gli effetti è sempre difficile astrarre da quello che tu vedi in cielo, che sono le stelle in cielo. Voi vedete le stelle del carro che si spostano così, girano tutte intorno alla stella polare, e così tutte le altre stelle. Perché succede questo? Perché questa è la nostra giostra, che è la nostra Terra, noi siamo su una giostra e non ci accorgiamo di girare, ovviamente. Quando siete su una giostra, come sapete che girate? Perché guardate fuori e vedete che gli alberi girano intorno a voi, guardate le persone che girano intorno a voi, dice no, forse gli alberi non si muovono, allora capite che forse girate voi. Fuori dalla giostra Terra ci sono le stelle, per cui per capire che noi giriamo basta guardare le stelle, le cose fuori. O girano le stelle o girate voi. E perché la polare sta ferma? Perché combinazione, così come il centro della giostra sta fermo sia per voi sulla giostra sia per quelli fuori, perno di rotazione, La stella polare è sul prolungamento dell'asse di rotazione terrestre. Questo è il grande carro, questa è la polare. Per cui quando voi siete sulla giostra Terra, cioè atterrate sulla Terra e guardate fuori, beh, a quel punto si metteranno a girare le cose fuori, ma il perno della giostra rimane fermo e sul perno della giostra c'è la stella polare e gli altri girano tutte intorno. Quindi quelle vicine al polo, per le nostre latitudini, ruotano e le vediamo tutta la notte, tutto l'anno, le vediamo sempre queste stelle qua, circumpolari. Se invece quelle più lontane sorgeranno da una parte e tramonteranno da quell'altra, le stelle sorgono e tramontano esattamente come fa il Sole. Il Sole sorge e tramonta perché la Terra gira. E uno dice, no, è la Terra, però provate a spiegare un tramonto dicendo la Terra sta ruotando sotto di voi in senso antiorario, visto dall'alto, perché il senso antiorario non è così facile, butto lì un dubbio. Questo è il senso antiorario visto così, ma il senso orario visto così. Guardate dall'alto, guardate dal basso. E dov'è l'alto e il basso nel cielo? Nell'universo. Chi dice che l'alto è su? Complicato. Per cui limitiamoci a dire il Sole tramonta, il Sole sorge, perché è più carino da dire. Per cui capite che il trucco per conoscere il cielo, per guardare il cielo e riconoscere qualcosa, è dividere il cielo come una mappa geografica, esattamente come abbiamo fatto con la Terra, in tante porzioni: orsa minore, giraffa, dragone, orsa maggiore, che è grande. Quindi fare come degli stati in cielo, caratterizzato ognuno da una costellazione, sono 88 in tutto, sia il nostro mistero sia quello sotto, e in questo modo voi potete dire a una persona: questo oggetto che volete osservare si trova nella costellazione di Ercole. Volete sapere dove è Ercole, andare a cercarlo. Questo è l'orizzonte nord, visto sempre in ottobre, perché ricordate che cambia durante l'anno, non solo durante la notte, perché le stelle si spostano e girano intorno alla polare, ma durante l'anno. Beh, se adesso qui c'è il Sole, io sono la Terra, vedo le stelle perché per me è di notte di là, quando ho girato intorno al Sole dopo 6 mesi, vedo le stelle dall'altra parte di notte. Quindi le stelle cambiano. Non è così facile, bisogna conoscerle un po', ma una alla volta, almeno le principali, dopo un po'. Questa è l'emisfero sud, cioè la parte sud del, visibile da noi, quindi non è ancora, è in realtà parte dell'emisfero sud, ma non è tutto l'emisfero sud. Noi siamo a 45 gradi di latitudine, non siamo al polo nord. Se fossimo al polo nord, io vedo soltanto le stelle dell'emisfero nord e basta, perché all'equator non vedo più niente. Se mi sposto, io vedo tutto l'emisfero nord, perché ruotando me lo vedo tutto, ma anche parte dell'emisfero sud. I più fortunati sono quelli all'equatore, perché vedono sia uno che l'altro. Ecco, loro vedono tutte le 6500 stelle visibili a occhio nudo. Noi un po' meno, chi al polo nord ne vede una metà, e noi siamo un po' più fortunati. Quindi tutta la zona qui sotto, in realtà, sono stelle dell'emisfero sud, che non riusciamo a vedere dalle nostre latitudini, perché non siamo, per fortuna, al polo. Quindi o uno fa così, però cominciano le difficoltà, perché uno dice, beh, allora mi prendo una bella cartina del cielo e studio. Questa è una cartina del cielo. Parte la difficoltà di riconoscere anche quelle che avete già visto, dov'è il grande carro lì. Poi se uno comincia a studiarlo un po' più seriamente, comincia a dire, no, aspetta, nord va bene, sud va bene, e no, sono invertiti. L'ovest è di qui, l'est è di là, questa è la cartina geografica. Quindi provate a trovare con una cartina, siete qui. Beh, il nord è lì, va bene, lo metto lì, il sud è dietro, perché non guarda. Ed è una delle difficoltà che hanno la maggior parte delle persone la prima volta che prendono una cartina stellare. Perché non è fatta per essere guardata così, è fatta per essere guardata così. E se voi fate questo movimento, l'est e l'ovest vanno a posto. Provateci, io non ve lo faccio vedere, ma provateci. Però il guaio anche lì è, per guardare, così capite perché le cartine poi servono a poco, per guardare la cartina serve la luce. E se io illumino quella non vedo più le stelle. Quindi non è così facile trovare le stelle con questo. È meglio l'altro metodo, e soprattutto stare attenti perché le stelle si spostano anche durante l'anno. Questo potrebbe essere 24 ore o 12 mesi. Il cielo cambia, dovete avere tante cartine, più facile. Forse sono un po' di programmi automatici che sono più semplici da usare. Però se io sono astronomo e voglio sapere dove sono queste stelle qua, che si chiamano Pleiadi, non sono un piccolo carro, e sono astronomo serio, io non posso dire lì, è lì dove devo guardare. E uno può dire, guarda, questo è il cielo che sto guardando, è due spanne sopra, una spanna a destra, questo è Orione, questa è la compagnia durante l'inverno, quindi questa è la testa di Orione, le spalle, la cintura, questa è Sirio, se seguite la cintura, ecco, se usate una costellazione nota è tutto facile, prendete le trestine della cintura, andate verso il basso, trovate Sirio grazie alla luminosa. Ma se non sapete cos'è due spanne in cielo, come fate? Però è la cosa più ovvia, dire misuriamo qualcosa dall'orizzonte in su e ti dico guarda, a questa altezza trovi questo, a questa altezza che è più su ne trovi un altro. È l'idea di fare le costellazioni. Questa è, come dicevo, Orione con Sirio, il Toro, le Pleiadi, questo è quello che potreste vedere stasera. Se aspettate un po', 23:30, Orione sorge dalla parte dell'est. Queste sono le tre stelle della cintura e queste sono le Pleiadi, sono loro. E anche qui cosa dite? Due spanne, tre spanne, può funzionare, perché l'importante è che la spanne sia uguale per tutti, però circa lo potete trovare. Messo in maniera un po' più seria, per trovare, intanto vi faccio vedere il disegno, come dice, ma io Orione non lo riesco a riconoscere, la cintura, le spalle, la testa. Beh, qui dovete sbizzarrevi un po' di fantasia, perché dovete metterci anche l'elmetto, la barba, uno scudo e un bastone. Sì, perché lui con quello scudo a quel punto diventa dubbio, ma cosa sta facendo quello scudo? Si sta proteggendo dall'assalto di un animale che è lì davanti a lui. Guardate, queste figure che vi sembrano tanto strane erano una realtà astronomica, questo è un antico Atlante, e come vedete le stelle sono rappresentate con la figura della costellazione, e molti dei nomi delle stelle sono la spalla del gigante, il ginocchio del gigante, in arabo, così diventa carino. Però se uno poi anche qui è furbo e guarda bene, vedete che se guardate le scritte sono al contrario, perché la rappresentazione del cielo non era così come lo guardate, ma così, speculare. Perché questa pazzia di essere complicati questi astronomi a guardarli specularmente, non tutti gli atlanti, perché si pensava di con queste figure costruire un globo celeste. E il globo celeste, questo è dell'osservatorio, perché l'ho messo alla scienza tecnica, ma è dell'osservatorio, voi lo guardate da fuori. Voi state guardando il cielo da dentro e lo guardate da fuori, quindi lo vedete speculare. Siete come se state guardando Dio che sta guardando il suo cosmo, la sua sfera celeste, da fuori, per cui dovete mettervi al contrario, per cui se volete fare un globo celeste dovete rappresentare la costellazione al contrario. Torniamo al nostro povero Orione che è qui sotto, questo è le Pleiadi, questo è il Toro, perché nella storia Orione sta combattendo contro un toro e le Pleiadi scappano, questa è la storia in cielo di quel pezzo di cielo lì. Ma tornando a dire dove devo guardare io stasera alle 23:30 per trovare le Pleiadi, se non conosco tutte queste belle figure che mi stai facendo vedere, beh, le spanne si stupisce un po' di più serio, una misura di angoli. Se qui è zero, fare tutto l'angolo giro sono 180 gradi, un bel goniometrone, e questo saranno 30 gradi in su. E poi c'ho l'est, quindi 30 gradi su, questi saranno 35, posso dirti dove guardare. Se poi è più spostato rispetto all'est, dico, se faccio 90 gradi da est vado a finire a sud. E quindi io riesco a darti delle coordinate con dei gradi, coordinate celesti. Ti do l'altezza e ti do quell'altro che è l'altro angolo dal nord, prendete un riferimento, io lì era l'est perché ce l'avevo, potete partire dal nord, e avete due angoli che vi dicono dove è la stella. L'osservatore qua guarda a nord, ti sposti di 60 gradi e tiri su altri 60 gradi e trovi la tua stella. Coordinate celesti, potete dare una coordinata per ogni stella e siete a posto. Questo sistema c'ha un problema, dipende dove siete. Se voi guardate questa stella qui, sarà a questa altezza, ma se voi vi spostate e questa stella la guardate da qui, la stella poverina sarà più bassa. Cioè, se io vado verso il polo nord, la stella man mano scende, io sto qui all'equatore ce l'ho lì, poi man mano che vado su, va giù, va giù, va giù. E quindi quelle coordinate che avete dato valgono solo per voi che siete lì e per l'ora a cui le avete date, perché poi si spostano e siete disperati. Le coordinate altezza si usano in astronomia, ma dipendono troppo dal punto dove sei e dall'ora in cui guardi, e quindi per gli astronomi non vanno bene, bisogna inventarsi qualcos'altro, e per farlo si sfrutta la sfera celeste, perché no? Cioè, avete visto prima, questa è la stessa animazione di prima, adesso la lascio andare un po' più avanti, perché a quel punto se io devo dare, pensate alla similitudine, no? C'era la mappa geografica della Terra, la mappa geografica del cielo con le costellazioni. Sulla Terra ci siamo inventati per dare le coordinate meridiani e paralleli, posso fare la stessa cosa in cielo, e si fa così, cioè si prende esattamente la griglia di meridiani e paralleli terrestri e la si porta su in cielo. Avete una sfera celeste esattamente come avete una sfera che è la superficie della Terra, e voi sulla Terra avete una griglia di riferimento che vi serve per dire dov'è quello stato lì. avete un polo nord, che sarà un polo nord celeste dove c'è la stella polare, un polo sud, e questa griglia di meridiani paralleli la espandete e avete una griglia di coordinate per ogni stella, che ruoterà insieme alla vostra Terra, ma la stella sta ferma, è la griglia che ruota, tenete ferma la stella con la griglia, e la griglia ruota intorno alla Terra. Questo è un sistema che funziona, funziona molto bene, vi dà la posizione di ogni stella e la potete cercare. In molti telescopi mettete su queste due coordinate che si chiamano ascensione retta e declinazione e loro automaticamente punteranno la stella giusta e siete a posto. Quasi, perché vi manca ancora una cosa. Sulla Terra abbiamo dovuto inventarci il meridiano di Greenwich, da cui partire. È nello spazio? Yeah. Uso ancora il meridiano di Greenwich? No, perché la Terra gira sotto, non va bene, il meridiano di Greenwich passa tutte le stelle. Non va bene, devo trovare qualcosa stellare. Potevo prendere una stella, Sirio, la più brillante, ma non è visibile da tutti. Chiedo nell'emisfero nord, Sirio nell'emisfero sud, non la vede del tutto, noi la vediamo perché siamo a 45 gradi. Non va bene nessuna stella. Allora bisogna inventarsi qualcos'altro, però voglio la voglia astronomica. E allora cosa mi invento? Qui c'è l'asse e notate che rispetto all'orbita della Terra e a questo cerchio, questa ellisse, e quindi riempitela, su cui si trova la Terra che ruota, il nostro asse è inclinato, dei famosi, tutti i mappamondi sono così inclinati, 23 gradi e mezzo. Per cui avete un altro cerchio da utilizzare. E allora fin dall'antichità, questa è un'illustrazione di Platone, scoprendo poi che ci sono le stelle che ruotano tutte insieme mantenendo la stessa distanza, mentre la Luna, i pianeti, il Sole si spostano lungo quel piano che avete visto prima, dell'orbita della Terra, di tutti i pianeti. Allora l'idea è di avere il cerchio dell'identico, dove tutto si sposta mantenendo le stesse distanze, e il cerchio del diverso, del divenire, dove si spostano la Luna, il pianeta, la Luna ogni mese fa tutto il giro, si sposta lungo qualcosa. E combinazione, quel cerchio, non circonferenza, non coincide, sono due inclinati di 23 gradi e mezzo, si incontrano con una X che si rigira dall'altra parte, il cerchio è la figura perfetta, perché rimane sempre uguale, non c'è inizio, non c'è fine. Vedete una X che si ritorce dall'altra parte, ma questi due punti sono speciali. Questo è il cerchio del divenire, dove si muove il Sole, la Luna, che gira intorno alla Terra, per loro anche il Sole gira intorno alla Terra, vedete, cerchio, tutti i pianeti, e questo invece è quello che fa muovere la sfera delle stelle. E questi due punti sono speciali, e io ne prendo uno, ho scelto il punto gamma, o punto gamma d'Ariete, per fare il mio punto di riferimento per il meridiano di Greenwich del cielo. E così mi sono inventato la mia griglia perfetta, con meridiani paralleli fatti come sulla Terra. L'unica differenza è che al posto di misurare in gradi l'equatore, questo è l'equatore proiettato in cielo, è semplicemente il nostro equatore proiettato in cielo, si misura in ore, perché in 24 ore fa tutto il giro, quindi era più semplice misurare in ore, ma è solo un'unità di misura. E questa è l'idea che avevano, quindi l'idea di avere l'equatore celeste, questo è il polo nord, l'equatore celeste, e il cerchio del divenire dove si muove il Sole fondamentalmente, ma anche tutti i pianeti. E questi due punti di incontro sono speciali. Il Sole si trova qua all'equinozio di primavera, poi va giustamente più in alto, le giornate si allungano, il Sole è più alto in cielo, solstizio d'estate, poi torna giù equinozio d'autunno e solstizio d'inverno, dove per il nostro emisfero le giornate sono più corte, perché il Sole è più basso sull'orizzonte, non si alza così tanto. Quindi questa cosa, mettendo insieme stagioni, moto della Terra diurno, moto della Terra anno, avete una griglia di coordinate che serve a darvi questa possibilità di dare una posizione ad ogni stella. Declinazione e ascensione retta partendo dal punto gamma. Questa è solidale con le stelle e non con la Terra, quindi questo funziona, questo può funzionare. Poi gli astronomi si sbizzarriscono, io voglio solo farvelo vedere, perché mica si accontentano di avere, già avevi quella di prima con l'altezza e l'azimut, adesso c'è questa con ascensione e declinazione, ma perché no? Ci sono altri cerchi in cielo, mica c'è soltanto l'eclittica e l'equatore, che sono quelli che vi ho fatto vedere adesso, il cerchio dell'identico e del diverso. Io posso prendere non l'equatore e il polo nord, ma l'eclittica e il suo polo nord, il polo nord dell'eclittica, e fare un'altra griglia con meridiani paralleli, certo che posso. E posso dare un'altra griglia. Poi c'è la Via Lattea che attraversa il cielo. Posso prendere il piano della Via Lattea e avere un altro cerchio, polo nord galattico, equatore galattico. Sbizzarriamoci, è sempre un modo diverso, ce ne sono varie di coordinate, di dare una posizione ad ogni stella. Voi pensate che sia una cosa solo da astronomi? Non credo che questo per voi sia detto da un astronomo. penso che riconosciate il nostro Dante, e guardate che la spiegazione di questo è quello che avete visto fino adesso. Quattro cerchi giugne con tre croci, quindi il sole sorge da varie parti, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci nasce meglio e quindi fa meglio, trasforma meglio il mondo a sua immagine e somiglianza. Quali sono i quattro cerchi giugne con tre croci? Guardate, se non sono quelli che avete già visto voi. Equatore celeste, questo è il polo nord celeste, l'eclittica, cioè, ma ci sono due. Ricordate il sole che percorre, questo è il punto gamma, questo è il punto omega. Va bene, andiamo avanti, il sole sorge, quello è il punto gamma. Qual è il punto e quindi una data addirittura in cui il sole sorge nel giorno migliore dell'anno e quella è la cosa che quattro cerchi giugne con tre croci? Beh, gustiamoci l'animazione, andiamo a vedere quali cerchi userà. Intanto vedete che quando due cerchi si incontrano avete una croce, quindi quattro cerchi e tre croci quadra. E noi non siamo all'equatore, siamo spostati, e quindi c'è da aggiungere un altro cerchio almeno, che è l'orizzonte. Il sole si muove così, visto da terra. Allora andiamo a vedere per bene, andando sulla terra, qual è il giorno in cui quattro... Intanto vedete, il sole si trova già in quel punto speciale, il punto gamma, il punto dell'equinozio di primavera, e quello già è un punto bello simbolicamente, la primavera, il rinascere delle stagioni. E quindi ci avete il cerchio dell'orizzonte, il cerchio dell'equatore, il cerchio dell'eclittica e il colore equinoziale con i due equinozi, il punto gamma e il punto omega. Quattro cerchi giugne con tre croci. Sta dicendo che eravamo il 21 marzo, in un modo poetico e astronomico, e non è poco, per Dante. Ecco, Dante la conosceva bene l'astronomia. Arriviamo ancora a questa cosa che vi sconvolgerà un pochetto, ma non potevo a questo punto. Se la Terra si muove intorno al Sole, tu sai, io ho sempre fatto tutto col Sole, il Sole che gira intorno alla Terra. No, siamo moderni. La Terra gira e quindi vedete che a seconda del periodo dell'anno voi vedete stelle diverse. Giusto? Alcune stelle saranno più importanti perché la Terra gira su questo che era il famoso cerchio del divenire, quello dell'eclittica, quello dove si spostano tutti i pianeti, la Luna pure... Quindi, quando voi fate un giro intorno al Sole, il Sole occuperà una fascia di stelle che sarà speciale, perché Sole, Luna, pianeti si muovono tutti avendo come sfondo quella famosa fascia, che per tutti i popoli è stata importante, la fascia zodiacale. Quindi quelle stelle che sono sull'eclittica, sulla proiezione dell'eclittica, su quel cerchio del divenire, sono importanti. A seconda dell'anno, il Sole occupa diverse stelle. Fa niente che la Terra gira a muovere intorno al Sole. Voi vedete da Terra il Sole che si sposta tra le costellazioni dello zodiaco. Quindi quelle costellazioni sono speciali. Gli antichi pensavano che la Terra fosse al centro, ma è solo un modello. Modello vale benissimo e funziona altrettanto. È il Sole che si muove. Noi sappiamo che la Terra è ed è la prospettiva. Ma funziona tanto quanto. In scienza molto spesso i modelli, anche diversi, riescono a far fare i conti meglio o no. Questo è quello che succede in cielo. Quindi queste costellazioni che fanno da sfondo all'eclittica, al cerchio del diverso, sono speciali e quindi sono importanti. E il Sole ci passa ogni mese, i segni zodiacali sono 12, 12 mesi, 12 segni zodiacali, ve li faccio vedere. Questo è quello che succede. In gennaio, il 17 dicembre, entra nel Sagittario, poi dopo eccetera eccetera. E aspetta, no, qui c'è qualcosa che non quadra, due cose non quadrano. Uno, perché 34 giorni? È perché vi ricordate i confini geografici? Se gli astronomi hanno fatto un po' più lunghi, ci sono costellazioni più grandi, queste sono più piccole, 24, 38, 25, 39. Cambiano. Attenzione che i segni non sono le costellazioni. I segni sono qualcosa di inventato dall'uomo che rimangono sempre di 30 giorni circa. Le costellazioni no, le abbiamo inventate noi, quindi possono cambiare. Ma la cosa più divertente è che cosa succede qua. Il 29 entra nell'Ofiuco, ve lo faccio vedere in una tabella più semplice. Questi sono le dove si trova il Sole nel periodo dell'anno. Dal 18 aprile al 13 maggio è in Ariete, dal 14 maggio al 19 giugno è in Toro. Sono spostati, c'è qualcosa che non quadra. E qui c'è questo povero Ofiuco, per cui chi è nato dal 28 novembre al 15 dicembre c'è il Sole in Ofiuco. Sono 13! Però supponiamo, vabbè dai, tira un po' di qui, la allunghi un po' di qui, la schiacci un po' di là, cambi un po' i confini, riesci a fare 12, riesci a escludere questo povero Fiuco, poverino, perché in realtà il motivo è che i segni zodiacali, che sono 12, tutti uguali, tutti belli, simmetrici, non coincidono con le costellazioni. Ma dice, vabbè, un po' più grande, un po' più piccolo, rischiamo, ma c'è qualcosa che non quadra. Il punto gamma, il 21 marzo, la posizione del Sole, il 21 di marzo, tu l'hai chiamato gamma o punto d'Ariete. E c'è, quindi dici che è nei pesci, perché non ha chiamato gamma punto di pesci? È perché quando hanno inventato questa terminologia, 2000 anni fa, effettivamente il 21 marzo il Sole era qua, cominciava la costellazione dell'Ariete. E poi le costellazioni cambiano, purtroppo per noi. È sempre colpa della Terra, ovviamente, le stelle non si muovono, ma quello che succede è che questo asse inclinato di 23 gradi e mezzo che ci dà il polo nord e tutte le eclittiche spostati, in realtà piano piano, mantenendo sempre un angolo di 23 gradi e mezzo, ma fa un movimento conico intorno, per cui la stella polare cambia, per cui le cose cambiano, e qui quella maniera che vi ho detto di dare le coordinate è sbagliata. Questo è quello che succede, man mano questo fa questo, quindi la stella polare siamo fortunati non ad averla, 2000 anni fa non ce l'avevano, per quelli i greci usavano l'orsa maggiore, perché non c'era la polare, come adesso non c'è la polare al polo sud. Tra 11.000 anni sarà Vega, l'abbiamo conosciuta, quella della Lira, la nuova polare. Cambiano, ma cambiano in una maniera particolare che voglio tentare di spiegarvi, di farvi vedere, qualcosina si può. Questa è la nostra Terra, e questa è la famosa fascia zodiacale. Perché adesso che sapete le coordinate è tutto più facile. Voi avete il vostro asse inclinato, e quindi questo che è l'equatore celeste proiettato in cielo come prima farà il suo cerchio. L'asse polare, mantenendo l'inclinazione, si sposta e la polare non fa più da stella del nord. Vedete? Questo era l'equatore celeste e questa è l'eclittica. Quello di prima. Questo sempre punto gamma è, non si sposta perché lì comincia la primavera, il sole va più su o più giù, sempre quelli sono. E le stelle stanno ferme, è la Terra che si muove, quindi le stelle stanno ferme. Ma guardate cosa succede al punto gamma. Il 21 di marzo, col passare dei millenni, ci vogliono 26.000 anni a fare un giro intero, il punto gamma si sposta rispetto alle stelle che stanno ferme. Perché? Perché si sposta al polo nord, per cui quelle coordinate che ascensore e inclinazione vanno aggiornate. Infatti se guardate gli atlanti, sono aggiornate al 2000, al 1950, ogni tanto bisogna aggiornare per questo movimento della Terra che si chiama precessione degli equinozi. La colpa è il fatto che la Terra non è sferica, e quindi un po' la Luna e il Sole, visto che è rigonfiata all'equatore, tentano di raddrizzare questo povero asse inclinato, non ci riescono perché la stella gira e si fa una specie di moto di trottola, una specie di trottolina che gira. Ma guardate, il punto gamma rispetto alle stelle, che ovviamente non si spostano, le passa tutte in 26.000 anni, chi nasce il 21 marzo ha il sole in tutti i segni, dipende. Erano corretti nel 2000 anni fa, 26.000 diviso 12 fa circa 2000, ogni 2000 anni è cambiato un segno, e il segno è quello prima. Precessione, dall'Ariete si è andata a pesci, da pesci andremo ad acquario e così via. Ogni 2000 anni avremo la precessione che ci fa questo. Ve la faccio rivedere in un altro modo, ma è la stessa, ma è difficile da immaginare questo moto. Se vi capiterà mai di venire in planetario, si vede, planetario ha dentro questo moto, quindi posso farvi vedere l'effetto della precessione. Qui dovete immaginarlo. Una volta capito che è l'asse della Terra che fa questa specie di movimento di doppio cono, un cono sopra e un cono sotto, quindi anche per il sud, magari saranno fortunati tra 11.000 anni, magari avranno una stella polare sud e noi non ce l'avremo, chi lo sa. E quello che succede è che il punto gamma, per cui il giorno dell'equinozio, che rimarrà sempre lì perché il sole da lì in poi va su o va giù, rispetto alle stelle si sposta per colpa della Terra. In 26.000 anni voi cambiate e in qualche modo si sposta un po' tutto. Quindi quello che succede è che i segni zodiacali sono legati al calendario, quindi per forza Ariete comincerà il 21 marzo, perché sono legati al calendario nostro, non alle stelle. E invece le costellazioni stanno ferme, non seguono un movimento della Terra e quindi il suo calendario. È una cosa terrestre questa, le stelle non ne sanno niente di questo movimento della Terra. Per cui quello che succede è che c'è questo sfasamento tra mesi che sono legati a questo movimento di agosto, settembre, quindi segni dello zodiaco e costellazioni dello zodiaco. Questo era 4.000 anni fa, l'equinozio di primavera era in toro addirittura, poi è finito in ariete, adesso è in pesci, e man mano ogni 2.000 anni circa si sposterà. È una specie di, così potete immaginare un doppio cerchio, potete immaginare qualcosa di questo tipo. Vediamo se questo non vuol partire, questa animazione, però era carina, ve la faccio vedere per forza perché spiega un po' di cose, ma poverino, devo riavviarlo. Vediamo, sì, basta riavviarlo, speriamo, perché è bella. Così vi fa capire questo sfasamento tra quello che succede allora, 2017, Brera, Cenia. Vediamo se adesso la carica meglio. È un movimento della Terra che agli astronomi dà fastidio perché devono aggiornare ascensione, retta e declinazione, perché non vanno più bene, gli tocca cambiarle un pochetto. Però esiste, l'ha scoperto Ipparco nel 130 a.C., l'ha descritto, e non solo l'ha scoperto, l'avranno visto anche in tanti, ma lui l'ha descritto per bene, quindi ha spiegato bene che cosa succede. Vediamo se questo parte. Vedete, siamo al 4000 a.C., il punto gamma è in pieno toro, questo è il 21 di marzo. 2000 a.C. in Ariete, nell'anno 0, quando hanno codificato i segni, il 21 di marzo entravi in Ariete e avevi dal 21 marzo al 21 aprile Ariete. Adesso siamo al 2000 e siamo in Pesci. Poi, se andiamo avanti, arriverà, e negli anni 60 l'avevano teorizzata, l'era dell'acquario nasce da questa cosa, da una nuova stagione in cui, cambiando dove si trova il punto gamma, sarà una nuova civiltà. Quindi tutto bello, poi l'acquario è simbolo di ricchezza, di fortuna, quindi l'era dell'acquario, però devono aspettare ancora un po' perché non ci siamo ancora. Quindi queste coordinate purtroppo dovranno in qualche modo aggiornarle, poi se uno vuole complicarsi la vita non c'è solo questo moto, perché in realtà sono altre ondulazioni per cui questo povero polo e la stella polare continua a cambiare, quindi queste sono cose molto complicate, ma gli astronomi che vogliono una precisione devono sapere anche questo. Per voi forse è più divertente questo, andare a vedere tra segni, vedete che è un cerchio dei segni, è un cerchio delle costellazioni che si sfasano piano piano, per cui questa è una tabella, vi faccio vedere l'ultima aggiornata, perché anche questa va aggiornata, perché anno per anno, magari un giorno prima o un giorno dopo, quindi uno può... Io quello che dico, se uno dice, beh, ma allora quale oroscopo prendo? Ma prendi le due, ne hai due, scegli quella che ti piace di più, quindi hai la possibilità di scegliere tra due segni o il segno delle costellazioni, scegli tu quale vuoi guardare. Ecco, e questo povero Fiuco, giusto per capirlo, è vicino alla Via Lattea ed è una costellazione molto bella, una persona che ha in mano un serpente, è Esculapio, il dio della medicina, che grazie alla conoscenza che aveva avuto dal suo maestro Centauro Chirone era riuscito persino a far risorgere gli umani, perché aveva trovato un'erba che faceva risorgere, solo che Ade, dio dell'oltretomba, fratello di Zeus, ha detto, sì, ma se questo mi fa risorgere io perdo tutte le anime, no, fai qualcosa, e Zeus, senza pensarci troppo, ha tirato un fulmine e zot, ha fatto fuori Esculapio. Però, perché era anche figlio di Apollo, c'è un po' di storie di questo tipo, poi è stato messo in cielo perché Zeus non poteva farlo risorgere. Eh no, se faccio risorgere Esculapio, Ade ce l'ha con me. Se lo lascio morto, c'è Apollo che mi rovina tutto perché faceva disastri in tutto l'Olimpo perché è arrabbiato nero, soluzione salomonica, lo metto in cielo, così è immortale, ma in cielo e non dà più problemi. Quindi questo, se qualcuno ha scoperto di essere dello Fiuco, sappia di essere del segno della costellazione, meglio dire della costellazione, del dio della medicina. Ma forse siamo andati un pochino tanto oltre le stelle, qualcosa del cielo sopra Milano, siamo andati un pochino oltre con la precessione degli equinozi. Ricordatevi però di usare sempre la fantasia, sia per i miti sia per quello che è un gioco, prendiamoci anche un pochino in giro anche noi astronomi. Io vi ringrazio e davvero buona serata a tutti.